Ciao Bethes.it, ma insomma, com'è questo Sonic dopo che hanno rimesso le mani a questo riccio supersonico dagli aculei estremamente energetici? Lui è energico, gli aculei sono energetici. Viene dallo spazio, è successo il panico quando l'hanno fatto vedere in una prima apparizione, l'hanno dovuto rifare, non piaceva fisicamente. È un personaggio molto importante del mondo ludico, se lo conoscete. Siga 1991 nasce una marea di videogame e questo è il film. Lo dirige Jeff Fowler. Hanno cercato di fare e ci sono riusciti, secondo me, un film per famiglie, un po' con la minaccia però del governo degli Stati Uniti d'America, come E.T. e ancora di più War Games di John Badham. Però questa volta c'è anche lui, c'è anche un po' di Ted di Seth MacFarlane perché c'è questa creaturina in CGI che però è tutto il procedimento inverso della geniale premessa di Ted di Seth MacFarlane che per me va studiata nelle scuole di sceneggiatura. La Seth MacFarlane ci dice dopo un po' sti cavoli, è come ovviamente anche Joe Dante l'aveva fatto in Gremlins. Io sto coi Gremlin, ma dopo un po' sti cavoli e mi posso distrarre, soprattutto se sono un ragazzino. Nel caso di Ted, è incredibile questo orsetto magico, è incredibile, ha preso vita, però è da tanto tempo che sta in mezzo a noi. Dopo un po' sti cavoli, io vi parlo da Roma, che ovviamente è la città forse regina nel mondo del cinismo e del menefreghismo, perché noi abbiamo visto tutto e quindi Flaiano ovviamente scrisse un marziano a Roma per questa nostra totale incapacità di sorprenderci di noi romani. Ok. Però anche in Ted, dopo un po'. Vabbè, sti cavoli, infatti Ted lavorava, faceva l'amore, vabbè, insomma, una premessa eccezionale, cioè l'eccezionalità della presenza di Ted fantastica, che fa parte proprio semiologicamente del concetto di racconto fantastico, quando fatto bene, veniva completamente messa da parte perché era passato un sacco di tempo e quindi non era più eccezionale Ted. Qua al contrario, cioè Sonic non si può far vedere da noi perché sennò. Perché sennò l'eccezionalità, perché sennò E.T., perché sennò che ce fai qui, chi sei, da dove vieni, ti potremmo addirittura prendere e analizzare, sezionare, ti riportiamo all'area 51, ma non ci sono quelli simpatici della fantascienza simpatica del Roland Emmerich, il grande professore dell'area 51 gay, che abbiamo rivisto anche nel sequel di Independence Day. E non ci sono nemmeno Will Smith e Tommy Lee Jones, c'è qualcuno un po' più pericoloso, ma andiamo per gradi. Grand Rapids, Minnesota, veniva citato in Judy, che ha dato l'Oscar a Renée Zellweger su Judy Garland. Sei una culona di Grand Rapids. Louis B. Mayer le ricordava la nascita provinciale, le ricordava la nascita Buzzurra, le ricordava la nascita a Grand Rapids, Minnesota. Qua, ma mi ha ricordato un po', mi è piaciuto molto quel passaggio, dove appunto. Louis B. Mayer, Hollywood, spiega a Judy Garland che ovviamente sanno da dove viene e si comportasse bene. Qui mi hanno ricordato Grand Rapids, Minnesota in Judy, Green Hills, Montana in Sonic. Ma questo riccio supersonico che va velocissimo, fium, 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 si annoia mortalmente, vorrebbe incontrare noi, quello è molto buono in sceneggiatura, c'ha sto naso un po' strano a capocchia di fiammifero, bruciata. E a un certo punto siamo in questa zona come Judy prima di andare a Hollywood di noia, soprattutto per un poliziotto che vorrebbe tanto andare a San Francisco. Voi direte: ma come? È il solito fascistone americano? No, lui vorrebbe aiutare più persone, non c'è nessuno da aiutare a Green Hills, Montana, perché non succede niente. Il suo aiutante è un po' scemo. Ricorda anche la divertentissima serie Hazard, con la quale siamo cresciuti negli anni Ottanta, un po' questa America sonnolenta, rurale. Ehi, amico rurale! Buongiorno, mio amico rurale! Dirà qualcuno che non ama stare lì e che arriverà per cercare Sonic. Sonic invece ama stare lì, però vorrebbe parlare, vorrebbe interagire. Conosce tu, adorabile la sceneggiatura, conosce tutti quelli del paese, ha dato dei soprannomi, Lifey mi piace. Lui è in CGI come Ted, è un eccezionale, non è un eccezionale diventato normale come Ted, e quindi deve stare nascosto. ha un escamotage per andare via da noi. Non abbiamo capito niente del motivo per cui è sul pianeta Terra, viene dall'altro posto, è un riccio supersonico, può capitare. Ragazzi, può capitare, qual è il problema? Il problema è che non se deve far vedere. Però, allora, se tu ti vuoi tanto far vedere, no, non ti devi far vedere, c'è un poliziotto annoiato, eccolo là, no, non è un fascistone, vorrebbe aiutare della gente, è interpretato da James Marsden, ma non è Ciclope di X-Men, anche se X-Men c'è in questo film, soprattutto per una caratteristica degli ultimi X-Men. James Marsden, che era Ciclope, e qua a un certo punto si toglie pure gli occhiali, fa questo poliziotto che sta lì e non si chiama Tom Wachowski, e forse ci sarà qualcosa che citerà Matrix, così ci siamo capiti. E Tom Wachowski, insomma, che palle, lui dice. Allora, vogliamo andare a San Francisco, mi piace da morire la fidanzata di Tom Wachowski, che è bella, che è, anzi, la moglie di Tom Wachowski, si chiama Tika Sumpter, Maddie Wachowski, è la moglie, e hanno uno scambio bellissimo sul loro rapporto, sui ruoli all'interno della coppia, i momenti di potere, di forza, le alternanze e gli aiuti. E, quindi c'è una bella sceneggiatura di questo film. E, si cita Leslie Nielsen in TV, si cita quindi il grande cinema demenziale americano, poi arriva un grande protagonista come Jim Carrey, che sembra John Cleese dei Monty Python, il baffone un po' arzigogolato, sembra anche un Mountie canadese, però in realtà lavora per il governo degli Stati Uniti d'America, e Eggman è il nome del cattivo nei videogiochi, Robotnik è il primo, il nome vero, Robotnik anche il secondo nome, ma qui si chiama Robotnik. E devo dire, Jim Carrey è John Cleese con i baffoni, è la seconda volta che un segno grafico dei Monty Python entra prepotente nel cinema della contemporaneità, dopo l'Hitler Michael Palin, sempre un membro dei Monty Python come John Cleese, dentro Jojo Rabbit, e quindi per me che amo tanto i Monty Python, e poi ci ha lasciato Terry Jones da poco, è sempre molto bello vedere come i Monty Python siano ancora così presenti dentro il prodotto audiovisivo. E qui Jim Carrey chiaramente gioca con la grande icona del baffo di John Cleese, anche un po' più lungo, e qui è stupendo Jim Carrey in questo film, stupendo, anche perché è pericoloso, caratteristica essenziale per questo dissociato mentale. Ah, bella sceneggiatura, questo film. Un dissociato mentale che lavora per gli Stati Uniti d'America, che non vorrebbero tanto avere a che fare con lui, ma in realtà gli fanno fare tutto. Questo l'ho trovato politicamente molto corretto, nel senso che paura. Si circonda di droni, Robotnik ha sentito puzza di extraterrestre. Lui è matto, è una vita che è un genio. Ogni tanto Jim Carrey ci racconta qualcosa del passato di Robotnik, era uno che a scuola aveva dei problemi, veniva bullizzato, però è diventato un bullo insopportabile e che è incredibilmente intelligente, non si vergogna di dirlo, e ha dei problemi ad avere a che fare con gente che lui reputa meno intelligente di lui. Quindi è un film sul classismo. È un film sugli Stati Uniti d'America che si affidano a uno come Robotnik. Questa faccenda io da ragazzino, soprattutto se sono ragazzino, c'ho paura, esco fuori che non va bene, e qua arriva il grande cinema americano con il quale sono cresciuto, appunto, che sia War Games che sia E.T., il piccolo borghese diventa un grande lottatore contro lo Stato che presenta psicopatici come Robotnik, e allora via, andiamo a proteggerlo sto riccio. E quando c'è gente così simpatica nel film, battute divertenti, ti puoi dimenticare anche un po' questo fatto che, sì, sicuramente Sonic non è un personaggio in CGI memorabile a livello grafico, però alla fine tanto fastidio non mi ha dato, tranne questo naso a capocchia di fiammifero bruciato. E mi hanno ricordato Men in Black, ma non sono così gradevoli e simpatici come Will Smith. Sì, perché si cita tanto cinema, si cita Leslie Nielsen, si cita Will Smith, si cita Vin Diesel, uno dei produttori è un produttore di Fast and Furious, ci sta Tim Miller di Deadpool in mezzo a questo film, Guardate, non è male affatto. Il cast più eclatante è ovviamente è Jim Carrey. Jim Carrey in questo ruolo così divertente nell'essere cattivo. Io sono ancora bambino, meno male, infatti mi piace molto questo cinema, ma da ragazzino sarei andato fuori di testa per Robotnik, ma fuori di testa completamente per come lo fa Jim Carrey. Oh, allora, sia che siate di Grand Rapids, Judy, sia che siate di Green Hills, non so se qualcuno di voi è nato a Green Hills, Montana, questo è un film su 296 miglia orarie, la noia della provincia, il bullet time dei Wachowski. Sì, c'è uno che si chiama Wachowski, non è un uomo che cambia sesso, è un uomo semplicemente che vorrebbe cambiare città e dice a sua moglie, Maddie, dai, cambiamo città. Mi ha anche molto incuriosito un odio che c'è nella famiglia. Cioè, mi piace questo film. C'è un odio tra un parente di Maddie e Tom che non ho capito perché Tom è veramente simpatico. È una brava persona. È un decent guy. E James Marsden lo fa benissimo. È fondamentale essere convincenti da questo punto di vista. L'altro è quello che è stupendo. È il bullet time, è Quicksilver, X-Men. Sì, a un certo punto Sonic è come Quicksilver. Forse facciamoli sfidare. Sfidiamolo pure con quello. Di The Boys senza che si droga, però, cioè, cerchiamo di capire chi è con l'Eric Idle delle avventure del barone di Munchausen. Per tornare a parlare di uno dei Monty Python, in un film di un altro dei Monty Python, cioè gli uomini più veloci del mondo. Vogliamo fare una gara? Facciamo una gara intercinematografica. Vediamo un po'. Certamente, Sonic è così veloce che fa il bellissimo bullet time di Quicksilver. Ho incontrato l'ultimo. Quicksilver a Giffoni l'anno scorso, Ivan Peters e che belli che sono i momenti, sono i più bei momenti degli ultimi X-Men, quelli con Ivan Peters che fa appunto che te mette a posto le cose o si diverte a cambiarti gli occhiali nel momento in cui il suo tempo è rallentato e perché lui è così veloce che sta in un'altra dimensione temporale. Idem Sonic, se sarebbe bello se i due si incontrassero e quindi Wachowski, ecco perché si chiama Wachowski. Ecco perché alla fine io a questo film gli dico sì, perché ci sono stati dei macelli, sono delle icone dell'immaginario collettivo, il Sonic come era stato disegnato non piaceva, poi alla fine è andato abbastanza meglio come l'hanno presentato, adesso vediamo come va al botteghino, io mi sono divertito, mi è piaciuto e Jim Carrey è stupendo, fino alla fine, occhio, fino alla fine, cercate di non andare via mai. Fino alla fine, vabbè, ormai lo sapete, è così. Sonic, Jeff Fowler, subscribe, Be Bad, è quello che fa Jim Carrey in questo film ed è un Be Bad eccezionale. Ciao!